Rete 1.
Buongiorno a tutti, bentrovati ancora una volta in diretta da Poschiavo. Siamo all'interno di Casa Thor. Sono già tante le persone che sono venute a vedere la mostra Una Storia, che vi invitiamo ancora, insomma, a scoprire, perché vale veramente la pena. Noi saremo qui fino a domenica per raccontare tutto quello che succede in Val Poschiavo, ma mica solo in Val Poschiavo. In più con me, Fabrizio Casati, c'è Lara Montagna. Come stai, Lara?
Ma tutto sicuramente meglio del tuo ginocchio.
Mi fa male, oggi è così, sono cascato sul ghiaccio e ne porto le conseguenze, ma non qui in Appenzello. Pensa te,
sei portato il male qui.
Sì, esatto.
Speriamo che non caschino i nostri inviati di oggi, perché
no.
Tanti collegamenti. Vuoi, beh, dai, comincia a spoilerare dove sarà Axel Belloni insieme a...
Eccomi qua, siamo in diretta da Tirano. Oggi l'obiettivo è quello di partire dai 441 metri di Tirano e risalire con la ferrovia retica, con in particolare con il Bernina Express, quindi il trenino rosso, ma quello con le vetrate per vedere bene le montagne, eccetera, eccetera, risalire fino ai 2328 metri del Bernina per poi riscendere verso Pontresina. Sarà un viaggio nel tempo. Cerchiamo di raccontarvi cosa significa prendere questo treno, perché lo abbiamo sentito anche ieri, è sempre più difficile trovare i biglietti, trovare posto sul Bernina Express, che, lo ricordiamo, è gestito dalla ferrovia retica, è il trenino quello più turistico della ferrovia retica. E in diretta da Tirano io mi trovo proprio in un crocevia dove si sentono un sacco di lingue diverse che non sono l'italiano, che non è il dialetto poschiavino, nemmeno quello valtellinese, perché mi trovo esattamente tra la stazione di Tirano, quella di Trenord per intenderci, e la partenza della ferrovia retica. Ho seguito un po' l'istinto, ma soprattutto ho seguito la lingua spagnola. Ho sentito un gruppo di 2, 4, 6, 8 persone,
sì,
che parlavano spagnolo.
Okay.
E io mi sono avvicinato, mi sono giocato con le 2 o 3 palabras, con le 2 o 3 parole di spagnolo. Esattamente, quello era il livello. E ho scoperto che è una famiglia allargata di argentini.
Bello.
Quindi io però me la gioco in inglese. Hello, how are you?
Hello, we are great, thank you.
Allora, la cosa fantastica è che nel gruppo, nella famiglia, c'è una English teacher, c'è una insegnante di inglese. Due, ce ne sono due, quindi due. Where are you from? From Argentina? What part of Argentina?
We are from Buenos Aires.
Ok, quindi lì ci siamo, dalla capitale Buenos Aires. And what are you doing here? Well, you are waiting for the train, but what kind of trip are you doing? Quale tipo di viaggio state facendo here in Europe?
We are traveling, we are tourists, basically. And we are getting to know for the first time many countries, specifically Spain, Italy and Germany.
Quindi praticamente la Svizzera la vedono soltanto di passaggio, sono turisti, giustamente, hanno detto, stanno vedendo l'Europa, la prima volta in Europa, prima dai parenti in Spagna, poi l'Italia, hanno fatto un tour che ha toccato anche... You have been to Rome too?
Yes, we have, it's beautiful.
The most beautiful thing you have seen in this, I don't know how many days you are here.
In Rome or here?
In general in Europe.
We've been here at almost for a month.
Okay, per un mese. And the most beautiful thing before the Bernina Express, which will be the most beautiful thing ever you're going to see.
Oh, Tirano, basically. We love Tirano. No, in Rome we loved everything. Specifically, well, the museum, the Vatican, sì, was amazing.
Il Vaticano ovviamente per loro è fantastico. You are going through Switzerland or you are staying in Switzerland too? Starete anche in Svizzera oppure sarete soltanto di passaggio con il Bernina Express?
We are traveling, we are staying for one night and then we are moving on to Germany.
Stanno soltanto una notte, poi andranno verso la Germania. How much time before this trip you have to book for this train? Quanto tempo prima avete dovuto prenotare il biglietto, visto che c'è tantissima gente per viaggiare sul Bernina Express?
In our case, 3 months. Yeah. Three? 3 months, yeah.
3 mesi prima, perché diciamo, diamo questa informazione, il Bernina Express è super richiesto, è molto turistico e ci sono ad oggi 80.000 persone che sono in lista di attesa per trovare un posto su questo trenino, motivo per cui siamo così orgogliosi anche di potervelo raccontare. Last question, ultima domanda: what do you expect from this trip through the Swiss Alps? cosa vi aspettate da questo viaggio attraverso le Alpi svizzere?
We were worried about falling asleep because the trains are so comfortable, but we want to see everything, just the trip, the Alps and everything. We are excited to travel.
E si vede dai loro sorrisi, non vedono l'ora, sperano ovviamente non addormentarsi, sono anche un po' stanchi, hanno visitato tanto, quindi vogliono però vedere ovviamente tutte le bellezze delle Alpi svizzere. Last word. If you want to say something in Spain, in Spanish, or you want, if you want to greet someone, the whole family is here. Se volete dire qualcosa, salutare i vostri parenti in Buenos Aires.
In Spanish.
In español también.
En español. Los amamos un montón, los extrañamos y la estamos pasando fantástico.
Fantastico, muchas gracias, molto grazie mille, have a nice trip.
Thank you so much, thank
Belloni,
you.
Belloni è praticamente diventato la torre di Babele, cioè nel senso che le sa tutte.
Tutte.
Bravo, sì, Axel,
adesso.
Bravo.
Adesso vado a prendere il treno con loro e intanto vi ricedo la linea.
Molto bene, quindi da Buenos Aires al Berlino Express è un attimo, abbiamo capito che c'è molto overtourism, c'è 80.000 persone che aspettano di poter prendere posto sul Berlino Express, sono veramente numeri importanti, ma non siamo solo là.
No, perché Alice Pedrazzini ha sconfinato. Dove sì, sei arrivata, Alice, oggi pomeriggio?
Ho scavallato più passi, prima quello del Bernina, ho fatto tutta l'Engadina, sono arrivata sul passo del Maloja, ho visto
un
lago
combino
completamente ghiacciato. Mi sentite male? Perché sono...
Sì, ti sentiamo come se fossi in un tombino, Pedrazzini.
Mi sentite male? Devo alzare magari il volume. Mi sentite? Allora, sì, meglio. Mi sentite meglio? Mi sentite meglio in questo momento?
Ma se negativo.
Penso che tu abbia il microfono scollegato perché ti sentiamo molto lontano, oppure effettivamente sei un tombino. Potrebbe.
No, facciamo così. Collegato. Ma non ti preoccupare, sistemiamo subito il tempo di una canzone.
Sì.
Di capire come mai c'è questa problematica legata a questo tombino e poi torniamo, ma saluteremo anche gli ospiti che sono arrivati,
sì,
qui a casa.
Sono arrivati due amici.
Perché sì, siamo in collegamento, ma siamo anche presenti e sono arrivate anche diverse persone a visitare la mostra, quindi partiamo con la musica e poi torniamo dai nostri inviati speciali.
Torniamo in diretta? Ce la facciamo? Tra l'altro veramente tante persone oggi a vedere la nostra mostra, una storia, vi stiamo invitando fino a domenica, ci sarà l'occasione di vedere, di vivere insomma il territorio vissuto anche con gli occhi della RSI, però diciamoci le cose come stanno, stiamo cercando di ripristinare il contatto con la Bregaglia, con Alice Pedrazzini, tra poco torneremo da lei, abbiamo visto le fotografie che tra poco troverete sui social.
Axel va, uno, secondo me con parte Belloni. Con loro.
No, ma sono simpaticissimi, già solo a vederli dall'Argentina con furore, hai capito? Sì, sì. Poi tra l'altro anche qui a Casa Torre abbiamo a che fare con qualcuno che conosce molto bene i treni in generale, ma quel treno ancora di più. Ma vorrei salutare Orlando Lardi, come stai?
Hola, molto bene, grazie.
Hola, perché anche te sei argentino adesso.
Mi adeguo.
È un Lardi argentino, hai capito?
Ma da ieri, da Rodolfo Soler, è un filo proprio che non si spezza mai con lo spagnolo.
Esatto, esatto.
Insieme a te, chi hai portato con te?
No, che ne sai?
Non lo sa.
No,
lo conosco. Sì, si chiama
adesso
Giorgio.
Conosciuti.
Si chiama Giorgio, sì. Cognome è Murbach, sì, esattamente. È lo specialista dei nostri treni, lui sa tutto. Ci dite a lui e lui sa tutto.
Era lì che volevo arrivare. Giorgio, ben trovato.
Ciao a tutti.
Possiamo raccontare di come Giorgio è finito qua?
Tu puoi tutto.
È stato praticamente sequestrato. Cioè, nel senso che ieri è arrivato a vedere la mostra e a un certo punto abbiamo sentito qualcosa che legava il nome di Giorgio appunto ai treni, a tutto quello che vuol dire comunque l'arte che sta dietro anche al Berlino Express, perché effettivamente sta diventando un fenomeno internazionale sempre più incredibile, che da una parte vorrei capire quanto è interessante o no, nel senso che tanta gente sta arrivando, si parla ancora di più di overtourism, 80.000 persone che nel mondo stanno aspettando di poter arrivare a viverlo, però vuol dire anche avere tante persone che arrivano per esempio anche in Valposchiavo, no? Perché comunque voglio dire ci passa e come. Tu che sei un ristoratore, che sei un uomo della regione, per esempio Orlando, come la vivi questa cosa? Positivamente o no? È troppo oppure va bene così?
Voi sapete che ci sono due categorie di piagnucoloni,
certo,
una categoria di piagnucoloni sono i contadini, che è un classico. classico, loro piangono sempre.
Senti, attenzione, l'ha detto lui, non me ne assumo la responsabilità.
E l'altra categoria siamo noi ristoratori albergatori.
Sì, che piangete sempre anche voi.
Si piange.
Sì, l'ha detto ancora lui.
Sempre lui.
L'ho detto io, lo ripeto, lo ribadisco. Sì. Però a volte si piange anche su sta ragione, insomma.
Sì, no? Spiega.
Perché questa benedetta ferrovia che si trasporta un mare di gente, noi riteniamo che troppo pochi vengono scaricati in Valposchiavo.
Oh, attenzione.
Quindi c'è overtourism, come dici tu, c'è tanta massa che si muove, però noi ci mettiamo qui tranquillamente, li salutiamo quando passano.
Attenzione, non si fermano.
Poco.
E molto perché, poco, secondo te? Poco. Come mai? Fammi capire.
E perché la buona ferrovia retica vende la tratta Coira-Samoris-Tirano, Tirano-Samoris-Coira.
Ah,
e quindi
manca.
Noi siamo qui a fare le belle figurine, a salutare e augurare loro un buon viaggio.
Ecco, ho capito.
E questo non va bene.
Certo, non va bene perché comunque...
No, non va
qua...
bene perché la Valposchiavo viene attraversata da nord a sud, da sud a nord, tutta la sua lunghezza.
Tutta.
E viene troppo poco premiata da questo passaggio.
Perché ci sono chiaramente le fermate, questo lo ricordiamo, però effettivamente non viene pubblicizzato abbastanza, in quel senso lì, fermatevi anche lì.
Viene venduta la tratta intera, chiaramente chi vende il biglietto è interessato a vendere la tratta,
certo,
la tratta completa.
Anche di più.
Noi non siamo sulla tratta completa, noi siamo intermedi.
Quindi potrebbe essere una miniera d'oro anche per la valle, ma non lo è, questa è la base.
Assolutamente.
Peccato questa roba qua, no?
Peccato, fortuna che Axel Belloni si fermerà a Poschiavo invece, da Tirano, almeno lui direi.
Esatto. Beh, noi siamo qua da tutta la settimana.
Scusate, vi interrompo perché mi dicono che Alice Pedrazzini è collegata ed è in Valle Bregaglia con importanti ospiti, perché la Valle Bregaglia ha una storia importantissima e grazie ad Alice oggi entreremo in un pezzettino di storia.
Sì, io mi trovo a Promontonio più precisamente, per geolocalizzarci sotto c'è Bondo, siamo all'ombra del Badile, questo è un villaggio alpino tra l'altro molto affascinante e oggi è un giorno tra l'altro anche molto particolare perché è tornato il sole dopo 2 mesi di stop, quindi poco fa sono passata, me lo dicevano tutti, oggi è tornato il sole, succede anche questo che in alcuni posti se ne va, però poi torna, quindi anche questo è quello che mi dicevano tutti, guarda come nella vita, il sole va via, poi torna, quindi mi è piaciuto anche tanto arrivare qui. Per intenderci, siamo vicini anche a Chiavenna, quindi tra Chiavenna e San Moritz. Axel è su un treno, qui il treno non arriva, ci si sposta a piedi, alla gente piace tanto spostarsi a piedi con le auto e poi c'è comunque l'autobus. Perché siamo qua? Siamo qua perché è una delle valli della Svizzera italiana che vogliamo raccontare, ma anche perché quando noi pensiamo al trenino rosso, per esempio, sappiamo che l'elettricità è stata fondamentale, è arrivata anche in fretta, c'è stato uno sviluppo della Valposchiavo attraverso quella, attraverso l'elettricità. Se pensiamo invece alla Val Bregaglia, a quando è arrivata per la prima volta una lampadina che si è accesa, era qui dove mi trovo in questo momento. Dove sono? Sono al Mulino Scartazzini e al Mulino Scartazzini ci sono con 2 padroni di casa che sono rispettivamente la 10ª e la 9ª generazione che diciamo produce elettricità e io adesso saluto subito chi è qui con me che ci sta ospitando, Gianandrea Scartazzini, buongiorno, ciao.
Ciao, buongiorno a tutti, piacere.
Piacere nostro di essere qua, ci avete anche voi accolto benissimo. Sei qui con tuo figlio Vittorio, quanto è bello che anche lui faccia parte di questa storia.
Certo, è un grandissimo piacere vedere che la storia va avanti. Speriamo altre generazioni, non sappiamo ancora quante, ma a 10 siamo arrivati.
Si va anche avanti, quanti anni hai Vittorio?
Io ne ho 38, compiti ieri.
Auguri, auguri, è arrivato il sole per te, era arrivato ieri o oggi?
Ieri, il compleanno era ieri, il sole è arrivato oggi.
È sempre così. Che regalone. Perché siamo qui? Perché lo dicevamo, è la prima volta che si è accesa una lampadina era qui, era in Val Bregaglia. Chi della tua famiglia, Gianandrea, ha dato luce per davvero a questo posto?
Allora, era mio bisnonno, Gustavo, che nel 1898 ha installato la prima turbina idraulica, cioè ruota idraulica chiusa nel fabbricato, che è andato a sostituire la ruota di legno, la ruota del mulino vecchia e così ha cominciato a sfruttare la forza dell'acqua con la turbina, non più con la ruota. E un paio d'anni dopo hanno installato anche il generatore, che così oltre che azionare le macine, i macchinari del mulino, si è cominciato a fare anche corrente elettrica.
E infatti in famiglia, Vittorio, si racconta tanto questa storia anche di come si è passati da avere un mulino all'esterno, una ruota, all'interno che era più sicuro.
Sì, esatto, la ruota in legno era molto più esposta a eventi naturali, alle alluvioni, e dopo ogni alluvione succedeva che la ruota era danneggiata. E così facendo, mettendo una turbina, una ruota in metallo all'interno dell'edificio, era anche più al sicuro.
Noi ci immaginiamo da una parte la Val Poschiavo, la valle sorella che in mezzo all'Engadina, poi c'è l'Italia attorno, quindi è la vostra sorella, ma allo stesso tempo è distante, un'ora e mezza comunque in auto e devi attraversare un'altra regione dei Grigioni con un'altra lingua. Però ci immaginiamo lì che piano piano il treno sta arrivando, il treno elettrico, ne parleremo, cioè diciamo, l'elettricità attraverso il treno sta arrivando. Qui intanto cosa si faceva? Dei tentativi, possiamo dirlo così, un po' più...
Ma si vede che era proprio il tempo dove si stava scoprendo la luce elettrica, no? Perché in grandi parti della Svizzera ancora non c'era, e qui bisogna dire il mio bisnonno era veramente un pioniere, ha detto proviamo, e ha indovinato, diciamo, perché sappiamo di un altro esempio in Engadina che era un altro pioniere costruito, ma era forse un paio di anni troppo presto, non è riuscito a vendere la corrente elettrica e ha fallito.
Oggi noi siamo qua anche per raccontare questa parte del mulino Scartazzini. Di solito Lara e Fabri raccontiamo di questo mulino perché è un pastificio, un panificio. Pensate a una qualsiasi farina, qui viene creata. Io penso a quella di castagne, di frumento, di segale, di orzo, di grano saraceno. Siete dei mugnai, Vittorio, e per davvero qui di solito si parla forse un po' più di quell'aspetto lì e meno del fatto che voi continuate a produrre anche elettricità.
Sì, è sempre stato il mulino la fonte principale del nostro guadagno, della nostra famiglia, il mulino, le macine, le farine. Poi ovviamente le macine dovevano girare grazie alla forza qua vicino al fiume idrica, e allora poi solo più avanti è arrivata l'elettricità, che poi ha anche contribuito a darci un ulteriore ricavo anche.
Un ultimo commento, poi vi ricediamo la linea per capire che rapporto avete con la Val Poschiavo. Collaborate, è un rapporto amichevole, un rapporto di competizione, si guardano, ve lo dico già, chi risponde?
Rapporto, diciamo, abbiamo un buon rapporto, ma non molto stretto, bisogna dire, rapporti...
Sì, facciamo anche della pasta per privati o per delle associazioni che coltivano cereali in Val Poschiavo, e noi la trasformiamo in pasta, oppure anche per fare orzo perlato. Sì, c'è sempre una collaborazione, una buona collaborazione.
Noi vi ricediamo la linea e vi assicuriamo che tra poco incontreremo quello che hanno definito l'enciclopedia della Valle Bregaglia, che ci dirà di più di come si è sviluppata, e capiremo un po' meglio questa valle in cui mi trovo e in cui sono molto felice di essere.
Alice, per favore, prima di andare via, passa da Giulio a ritirare pane, biscotti e pasta.
Sì.
Dicono di passare a ritirare da Giulio pasta, biscotti, pane. Adesso è il figlio, l'altro figlio, giusto? Lo salutiamo.
Salutiamo chi?
Che non è qua con noi.
Ah, che ci ascolta magari.
Magari, speriamo.
Ciao Giulio.
Un saluto da questa centrale elettrica, che qua ci sono dei pezzi di storia incredibile, ve lo dico.
Beh,
io
certo,
faccio scorta,
immaginiamo.
Ci penso io.
Brava, porta a porta qui a Poschiavo. Cari. Detto questo, tra poco torniamo qui in, mi viene a dire, studio.
Sì,
intanto
vabbè.
Però andiamo con un po' di musica e torniamo sempre in diretta da Casa Tor.
I nostri inviati sono in movimento, Axel Belloni sul trenino del Bernina, in movimento quasi sul confine tra Italia e Svizzera, mentre Alice Pedrazzini oggi in Val Bregaglia si sta spostando dal Molino Scartazzini, andrà direttamente a casa di un ospite che è davvero eccezionale. Lui è considerato da tutti un'enciclopedia vivente, lui è Arnoldo Giacometti e ci racconterà insieme ad Alice naturalmente dei cambiamenti della Valle Bregaglia prima e dopo l'arrivo dell'elettricità, quindi grandi cambiamenti. A volte ci possiamo anche pensare a dei confronti con la Valle Maggia, con questi grandissimi impianti, queste dighe, grandi cambiamenti che ci racconterà proprio lui, questa memoria vivente, personaggio straordinario. E proprio a casa di Arnoldo Giacometti arriveranno altri ospiti. Nel frattempo però noi qua siamo con degli ospiti, certo, in carne e ossa davanti a noi, quindi pronti a raccontarci delle loro esperienze qui a Poschiavo. Fabri, ospiti che tu conosci benissimo.
Beh, cioè, con Orlando ci conosciamo da una
perché
vita,
perché andate insomma insieme in bicicletta.
No, non penso proprio, però abbiamo problemi al ginocchio tutte e due, ma detto questo, beh, lui è un ciclista provetto ormai non da tantissimi anni, però.
No, è vero, non da tantissimi anni, ma da una ventina ormai.
Eh beh, però ci stai recuperando.
Mi diverto.
E beh, anche perché diciamolo, adesso usciamo un attimo dal tuo contesto da ristoratore, da uomo del territorio, però qua ci sono dei posti per andare in bicicletta che sono una roba straordinaria.
Sì, siamo fortunati perché la natura ci ha regalato tanta roba.
Caspita.
Quindi siamo a 1000 metri, partiamo già a una certa altitudine.
Sì.
E quando guadagno un paio di centinaia di metri, arrivi attorno ai 1400-1500, si apre un mondo di sentieri naturali che
Tu quando vai in bicicletta a Tirano praticamente sei super allenato perché scendi e quindi sei più avvantaggiato rispetto agli altri.
Ma ho capito, ma deve poi risalire.
No,
però,
ma aspetta, volevo arrivare a chiederti questo: quando dalla muscolare sei passato all'elettrico?
Sono stato uno dei primi attori qua a Poschiavo. È arrivato il momento in cui mi sono detto non mi sto più divertendo perché faccio troppa fatica. E allora sono andato a ricercare una bella bici elettrica e sono felice di aver fatto quella scelta, perché da lì si è aperto un nuovo mondo.
Eh beh.
Quindi torni ad essere atletico, torni ad essere in forma, torni ad essere vincitore di tutti i percorsi. Per cui grazie al signor Bosch che mi ha dato
esatto, e viva le batterie, insomma, questa è un po' l'idea. Anche te, Giorgio, vai in bicicletta o vai sui treni e basta?
Anch'io vado in bicicletta, sì.
Sì? Che tipo di bici usi?
Momentaneamente uso di più la gravel.
Sì.
Anche perché ho un buon supporto, diciamo così. E dal rampichino, sì, rampichino e bicicletta da strada che facevo prima, adesso mi dedico di più alla gravel, anche per motivi, diciamo così, un po' di male alle ginocchia. Sul rampichino si sente un po', cioè sulla gravel si sente meno che sul rampichino, e così mi diverto anche.
Ma torniamo però alla tua vita da macchinista. Abbiamo parlato prima anche con polemiche pesanti da parte di Orlando Lardi, però del trenino del Bernina, insomma, lo conosci bene?
Sì, il trenino lo conosco bene, ho iniziato addirittura a fare l'apprendistato nel deposito di Poschiavo, dopodiché ho fatto un po' di pratica a Zurigo, montaggio di locomotive, e poi ho seguito l'istruzione, la formazione di macchinista al deposito di Lanquart i primi 2 anni, poi mi sono spostato in Engadina, al deposito di Pontresina, e praticamente ho fatto la mia formazione completa Bernina e Albula, quello che è la rete madre della ferrovia retica. E devo dire che ho avuto la fortuna che quando sono arrivato a Pontresina già dall'inizio ho potuto seguire il gruppo operativo che andavano con la famosa DAMF. La DAMF, ecco, è il spazzaneve rotativo a vapore.
Ah, però anche quella deve essere stata, magari adesso un po' meno perché insomma di neve ce n'è meno, però immagino che all'epoca era una roba incredibile, no?
Sì, diciamo che queste due macchine che sono state costruite all'inizio del 1910-12 sono anche state le macchine che hanno permesso poi all'apertura invernale del passo del Bernina.
Certo, no, mica ci si arrivava, insomma.
Esatto.
È incredibile sta roba. Che aneddoti ti vengono in mente? C'è qualcosa in particolare che voglia di raccontarci? Perché immagino che ne hai vissute di ogni.
Ma diciamo che sì, a poter viaggiare o a aver viaggiato con una macchina del genere e poi adesso viaggiare con le ultime macchine di nuova
tutto
generazione,
tecnologiche.
Tutto tecnologica, sì, ho capito che si chiama il macchinista, no? Il macchinista di treni. Effettivamente sì, allora si era ancora macchinisti perché era tutto meccanico, si doveva controllare l'olio, il vapore, acqua, tutto quello che più ne ha più ne metta. Oggi si è conduttori, diciamo così, c'hai il tuo joystick, controlli comunque tutto, ma comunque sei seduto centrale sul treno, bello al caldo, e l'elettronica ha tolto tanto al fascino del macchinista, diciamo così.
Quindi ti piaceva di più prima, insomma, da quello che riesco a capire sembrerebbe così.
Indubbiamente.
Indubbiamente,
sì.
Indubbiamente. Eri un po' meno seduto però, immagino, no?
Chiaro, c'erano le 30, come le chiamiamo noi, i primi vagoni elettrici. Già da quando è stato costruito la ferrovia rettica, sono poi stati rimodernizzati più volte. Però quelli avevano niente in cabina, cioè c'era il controllo, il comando, il freno a mano, e per la sicurezza del treno bisognava mettere una cintura attorno alla vita e si agganciava sopra sul tetto un filo che se il macchinista sveniva o capitava qualcosa tirava e c'era l'emergenza.
Ma si chiamava, per esempio, in alcuni treni si dice l'uomo morto.
Esattamente. L'uomo
è
morto.
Quello.
È quello. È
per
quello.
Esempio, sulla cremagliera, in una cremagliera che ho visitato recentemente, appunto c'era proprio un pulsante che va schiacciato ogni tot per far capire che chi guida, chi comanda è ancora vivo.
Esattamente, esattamente. E comunque è sempre attivo ancora oggi su tutti i treni. Adesso non si chiama più uomo morto, o in linguaggio ferroviario era il Todman, nel senso del tedesco, cioè, l'uomo morto. Adesso lo chiamano impianto di sicurezza.
Ecco,
è più
elegante.
Sì, anche ben augurante. Esatto. Oserei dire, perché l'altro, voglio dire, può capitare qualsiasi roba, perché proprio devi morire.
No, direi di no.
Non è il caso. Da una parte il discorso dei macchinisti, dall'altra invece il discorso legato all'enogastronomia.
No, ma scusa, ma volevo fare una domanda a Giorgio, però posso?
Sì, ma accidenti.
Quindi, mi stai dicendo, Giorgio, che allora per fare al macchinista oggi non bisogna essere una cima?
Oggi è di un polemico. È polemica oggi, non ho capito.
Una volta bisognava fare essere abili al militare e avere una formazione meccanica o elettromeccanica.
Insomma, il tuo passato ce l'hai raccontato,
esatto.
Quindi abbiamo capito.
Adesso, dopo una formazione di maturità, effettivamente si può passare alla formazione di macchinista.
Ah, vedi, quindi
direttamente. Non serve niente di che. Per dirlo al mio amico Francesco che non serve.
Serve la pratica, insomma, l'idea è quella.
Grazie.
Sarà contento l'amico Francesco?
No, è giusto ribadire quando ci vuole.
Certo, chissà quando arriva da te. Detto questo, però, a parte gli scherzi, da una parte parliamo di macchine, dall'altra macchine che devono viaggiare con delle calorie. Insomma, qua a Poschiavo ne abbiamo detto a più riprese, abbiamo visto e sentito e assaggiato un sacco di particolarità. Ma se ti dovessi chiedere qual è il tuo piatto della tradizione, quello che ti piace di più in assoluto, se c'è, se riesci a scegliere tra tutti quelli che ci sono uno.
E io devo scegliere il caponnetto.
Sapevo, guarda.
Vero che lo sapevi.
Anch'io.
E caponnetto vuol dire Poschiavo, perché se dici pizzoccheri dici Valtellina, dici pizzoccheri, dici dappertutto. Caponnetto li senti solo a Poschiavo, a parte no, si sentono anche in... dove in Lombardia da qualche parte o lì anche si parla di caponetti, ma sono diversi dai nostri.
Sì, veri tipo capunz, cioè, dall'altra parte, insomma,
famiglia,
sono tutta un'altra roba. Esatto,
quindi
esatto.
I caponetti sono nostri e ne andiamo tanto fieri.
Ecco, per chi non lo sapesse, che magari c'è qualcuno che non ha mai assaggiato il caponetto.
Veramente?
Potrebbe. Raccontiamo come funziona, cosa c'è dentro, come sono fatti, il grado di pesantezza.
Sono quei piatti poveri in fondo, sì? Che si facevano un tempo, e per un tempo serviva a nutrire le persone che tornavano a casa a mezzogiorno, bisognava nutrirle per bene. Quindi i caponet sono fatti con spinaci, uova, farina bianca, pan grattato, un po' di noce moscata. Si crea questo impasto
e quando l'impasto è pronto lo si mette su un tagliere di legna con un pezzo, con un coltello, un pezzo dopo l'altro si buttano in acqua.
Meraviglia.
Tocco finale con abbondanza di formaggio, burro fuso, salvia, aglio. Tutto qua.
Tutto,
semplice,
tutto qua.
Ma tanta roba.
Mamma che buonissimo.
E se ti dico 100% va al Poschiavo?
E qui si apre.
Ma perché fai
queste cose? Mandiamo una canzone,
Tra poco parliamo del 100% va al Poschiavo. Sappiate che c'è anche una parte buona all'interno di Orlando Land. Molto bene, un po' di musica si torna.
E sono passati già diversi anni dall'uscita di questa canzone, Lost on ULP, in diretta oggi, ma come già da ieri, dalla Valposchiavo, da Poschiavo, ma con degli inviati sul territorio. E oggi, per l'occasione, Alice Pedrazzini si è spostata in Val Bregaglia ed Alice sta raccontando un pezzo di storia della Val Bregaglia. Prima era al Molino Scartazzini, storico molino, il primo veramente a portare l'elettricità nella bassa valle, e adesso si è spostata a casa di un personaggio pazzesco, e sono anche parecchio invidiosa perché avrei voluto tanto conoscerlo. Lui è Arnoldo Giacometti, non è uno scherzo, è nato il 1 aprile del 1937, è stato un insegnante alle scuole di Bregaglia, pensate, ha frequentato l'università di Zurigo, la normale di Pisa, poi l'università per gli stranieri di Perugia, davvero un'enciclopedia vivente. E noi da lui, da Alice, dalle parole di Arnoldo, insomma, siamo curiosi di scoprire un pezzo della Val Bregaglia. Vediamo se è collegata con noi. Alice, ci sei, ci senti?
Io vi sento, sento molto bene, voi mi sentite?
Perfettamente, quindi io direi di cederti completamente il microfono e la parola per conoscere il tuo ospite.
Sì, perché succede questa cosa qui, quando vai a casa di una persona che tutti definiscono un'enciclopedia della Val Bregaglia, ti ritrovi al tavolo con lui, ricoperto di documenti che provano per esempio quello che abbiamo appena raccontato, ovvero dei documenti che provano che effettivamente gli Scartazzini nel 1912 avevano creato una fattura, tutto scritto a macchina e a mano, per il comune, per l'illuminazione elettrica. E quindi io lo guardo, e qui di fianco a me lo saluto e lo ringrazio per averci già subito dato questo documento. Buongiorno Arnoldo.
Buongiorno. Buongiorno a tutti, e speriamo di poter raccontare qualcosa di interessante della Bregaglia.
Allora, partiamo proprio dal nome Bregaglia. Sono passata, per arrivare qui dal mulino, sono passata davanti proprio all'albergo Bregaglia, che era il primo a essere stato illuminato in questa valle grazie a un mulino. Ma che anni erano, e soprattutto cosa dobbiamo immaginarci che è arrivato dopo, anche per lo sviluppo di questa valle? Perché sappiamo che passa tanto attraverso i cambiamenti, passano attraverso quella che era la novità in quel momento, l'elettricità.
Dunque, l'albergo Bregaglia è stato costruito negli anni 1870 circa, no? E era diciamo un albergo tanti italiani si fermavano, perché a quei tempi si usava a climatizzarsi, no? Non si poteva venire da Milano e andare a San Moritz direttamente, no? E si acclimatizzavano qui, si fermavano qui, ci sono le camere comunicanti dove dormivano, diciamo, gli stranieri, i milanesi, e altre camere per il personale vicino, comunicanti, no?
A che altitudine siamo qui, per spiegarlo?
Qui siamo a 820 metri e l'Engadina è 1800, e appunto tutti questi signori milanesi e anche il resto dell'Italia andavano, per andare a San Moritz, si acclimatizzavano in questo albergo.
Climatizzavano qui, quindi qua stiamo cercando di capire che cosa succedeva. Erano anni in cui ci si acclimatizzava, ma allo stesso tempo in cui il paese doveva svilupparsi, la valle doveva svilupparsi. Che cosa è successo dopo? Io sono passata prima, arrivando dalla Valposchiavo, ho visto la diga dell'Albigna. Oltre la diga c'è un mondo che consiglio a chiunque di scoprire, una capanna veramente bella, delle rocce, c'è questo lago di un colore turchese. Quello non c'era un tempo, è partito da lì l'elettricità, l'idea di avere qualcosa anche di idroelettrico qui.
Direi che il discorso dovrebbe essere un po' più lungo, non è partito da lì, è partito che per continuare qualcosa sull'albergo Bregaglia bisogna anche dire che gli stranieri, i viaggiatori viaggiavano con le carrozze e non potevano fare il viaggio diciamo da Milano a San Moritz in un giorno, allora si fermavano qui, arrivavano con le carrozze, anche se non soggiornavano a lungo si fermavano qui vicino all'albergo c'era la stalla per i cavalli dove si fermavano e poi andavano avanti, no? E questo riguarda però solo l'albergo Bregaglia con l'illuminazione data dalla ditta Scartazzini. A Vicosoprano hanno costruito anche un albergo, si chiamava Albergo Elvezia, e adesso questo fabbricato è di proprietà della città di Zurigo, diciamo. Noi parliamo del EWZ, perché parliamo quel nome lì, Elektrische Stadt Zürich, no, EWZ, e parliamo sempre di EWZ. E lì c'era la sede dell'EWZ e ancora adesso appartiene all'EWZ. E per questo albergo avevano costruito un'altra centralina non lontano da Vicosoprano, che è poi andata distrutta con la grande alluvione del 1927.
Diciamo che è una zona in cui di alluvioni ce ne sono stati, ricordiamo il 2015 è stata l'ultima, però è una zona che comunque viveva questi tipi di situazioni. Quindi si è arrivati a pensare a delle dighe anche per quel motivo, quindi non solo per l'elettricità?
No, le dighe non sono assolutamente solo per l'elettricità, e qui diciamo l'ultimo è del 2017, a proposito, non era però un'alluvione, perché era una magnifica giornata di sole, eccetera, è stata una colata detritica creatasi non è ancora chiaro oggi come si è creato questa colata detritica.
Io intendevo eventi, diciamo, colate detritiche o comunque frane. Certo. Tra l'altro il cengalo lo vediamo qua sopra e lei ha un occhio molto privilegiato, ve lo dico, da questa sala noi lo vediamo anche il badile, e tra l'altro lei mi diceva filma anche costantemente questa montagna, anche durante i lavori da qua lei filmava o andava lì a filmare. Comunque lei ci stava dicendo, hanno iniziato a creare delle dighe proprio per questi eventi naturali anche, che erano problematici per l'umano.
Sì, diciamo, la prima diga era un bacino di ritenzione su all'Albigna, dove adesso c'è quella diga grandissima di 120 metri d'altezza. Lì avevano costruito una diga di circa 20 metri che doveva semplicemente ritenere l'acqua in caso di alluvione. E adesso questa diga, diciamo, questa prima piccola diga è incorporata nella gran diga che hanno costruito poi quella città di Zurigo, diciamo, no?
Fabri e Lara, quindi stiamo cercando di capire come in questa valle, mentre in Val Poschiavo l'elettricità stava facendo nascere questo trenino rosso, qui si cominciava a capire che con le dighe, con i mulini, con le bobine, stava nascendo anche un po' quest'idea di avere l'elettricità, che poi era fondamentale.
Sicuramente era fondamentale per tutti gli altri paesi, perché non, solo sotto porta avevano. E dopo l'alluvione del 1927, che ha rovinato la centrale di Vicosoprano, ne hanno costruito una, o ce n'era una piccola a Stampa, e quella era molto interessante, perché mi ricordo bene c'era un canale che conduceva l'acqua della Maira a questa centrale, e ogni tanto succedeva che pioveva troppo, che veniva un temporalaccio o qualcosa del genere, e allora noi a casa la luce se ne andava. E dovevamo fare i compiti a tavolino, e un momento non c'era più la luce, allora si prendeva la candela e si doveva continuare a fare i compiti. E intanto che l'addetto ai lavori lì andava a rimettere in ordine il canale, e allora poi tornava la luce.
L'ultima, stiamo per chiudere il nostro collegamento. Io sono passata prima sul passo del Maloja e l'ho visto, tra l'altro, congelato, le persone che camminano anche sul lago di Sils. Quel lago lì per quel che riguarda l'elettrificazione di questa valle, ha avuto un ruolo molto importante.
Diciamo sì, ha avuto un ruolo molto importante perché i primi tentativi di creare elettricità in valle sono del niente meno che del 1904 su vasta scala, diciamo, no? Poi hanno provato un'altra volta nel 1921 e nel 1944 e poi Levezen nel 1954, così, no? E appunto in questi due progetti più antichi si voleva prendere l'acqua del lago di Sils e farla scendere in Bregaglia, cioè alzare il livello, farla scendere, eccetera, e qui si è creato una discussione, perché voleva dire
perdere l'Engadina, quella parte di Engadina.
Non volevano accettare questi progetti e allora
non è stato fatto effettivamente questo progetto, perché il lago, io oggi quando sono passata via il lago effettivamente c'era anche vita attorno a questo lago. Noi dobbiamo cedere la linea perché tra pochissimo c'è il notiziario. Abbiamo un'ultima cosa?
No, va bene così.
Ok, noi vi ridiamo la linea in Valposchiavo e rimango qui perché ci saranno altri ospiti che passano a trovarci e anche qui completeremo questo discorso di come è arrivata l'elettricità in questa valle, come si è sviluppata.
Grazie Alice, ma soprattutto grazie al tuo ospite Arnoldo Giacometti.
Grazie davvero.
Tra l'altro suo papà era cugino di Alberto Giacometti e allora noi ricordiamo che il 2026 è un anno speciale in occasione del 125esimo compleanno e del 60esimo anno dalla morte di Alberto Giacometti. Il Centro Giacometti nell'estate proprio di questo anno organizzerà un simposio dal titolo "I percorsi di Alberto Giacometti nello specchio delle sue origini". E quindi ci ritroviamo tra pochissimo.
Tra poco sì, mandiamo ancora un brano musicale perché c'è il notiziario, quindi state sempre con noi, sempre in diretta da Poschiavo, da Casa Tor, con due R, detta giusta. E riprendiamo ancora una volta noi la linea da Poschiavo, tra poco ci ricollegheremo con Alice Pedrazzini, tra poco ancora anche con Axel Belloni che è sul Berlino Express. 15.06 arriva Poschiavo.
Dai, manca pochissimo.
Sì, dove carga su, come dicono in italiano.
Danny Roseo.
Sì.
Bello, quindi, carga su, guarda, ci sarebbe... Penso Bolzani che potrebbe rabbrividire.
Anthony the Bolzans,
yes.
Certo, conosco bene. Scherzi a parte, però, prima di tornare da loro, anche perché abbiamo lasciato un paio di discorsi a metà, anche qua l'abbiamo fatto, con il 100% Poschiavo. Allora, Orlando Lardi, io ormai tu sei il mio uomo di fiducia per quanto riguarda tutta la... Senti la pressione?
No, per mi tutta piace la, questa definizione.
Per tutta la parte enogastronomica e non solo, tu mi fai scoprire sempre delle zone diverse, insomma per me tu sei la Valposchiavo, io te lo dico, lo sai, sei il mio personaggio di riferimento.
E adesso lo massacriamo,
ma
100%.
Non è lui che secondo me...
Si auto...
Sì, oggi ho mangiato un po' così, un po' pane e polemica, dicevamo, però a parte scherzi, 100% Poschiavo tu conosci bene, lo utilizzi spesso, c'è anche il mercato, insomma il tuo negoziato, ce n'è. Cosa ne pensi? Pensi che sia una roba positiva?
Negativa? 100% perché... Poschiavo è una grande cosa, tra l'altro ti spiego un piccolo segreto magari.
Vai.
Che appena io ero stato eletto consigliere del comune di Poschiavo, correva l'anno 2015, il primo dossier che ho preso in mano
era quello lì.
È stato 100% Poschiavo. Quindi
11 anni fa.
Brava.
Sì.
E nel giro di pochi mesi l'avventura è partita, quindi i primi ristoranti hanno sottoscritto la famosa charta.
Certo.
E da lì siete partiti con tanti buoni intenti, tante buone cose. Negli anni poi il tutto si è sviluppato ed è cresciuto fino a ricevere innumerevoli premi a livello nazionale, non solo, per cui c'è di che essere orgogliosi di quello che abbiamo fatto.
Oh, questa è già una cosa che mi piace. Per chi non lo sapesse, di che cosa stiamo parlando? Cos'è questa charta e soprattutto che cosa è scritto sulla charta?
Beh, niente, adesso la charta è un po' lunga da
sì,
scrivere.
No, però giusto per far capire.
È un accordo che vincola i ristoranti che fanno parte di questo circuito, sì, a comprare, comunque a proporre un certo numero di prodotti che sono coltivati e generati in Valposchiavo.
Oh, quindi abbiamo a che fare con un chilometro zero vero, o sì, quasi, insomma, 0-1, mettiamola
così. Sì, 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 chiaramente. Sì.
Sì. E anche qua abbiamo una filiera però di persone che secondo me però ne utilizzano a largo vantaggio tutto questo, perché comunque se ne parla, si sente, soprattutto si utilizzano i ristoratori, e chi ha un negozio, per esempio, può andare direttamente dal contadino o comunque dall'allevatore a prendere. Cioè la trovo una cosa veramente utile, anche perché poi c'è un'esportazione che ha un certo carattere grazie a quello che immagino sia un'etichettatura, no? Cioè avere comunque una base di unione che fa la forza, che potrebbe aiutare, aiuta forse.
Ed è assolutamente giusto tutto quello che hai detto. Quindi però, il concetto è vincente, la cosa funziona, non è facilissima da mettere in pratica, quindi passano gli anni, aumentano le pretese, aumentano i controlli, ed è giusto che sia così, perché se non c'è controllo si rischia che il buon concetto vada a finire nel nulla. Per cui si affrontano questi argomenti anno dopo anno, cercando sempre di migliorare e ottimizzare.
Leggo sul sito rsi.ch/info, articolo del 7 dicembre 2025, il marchio 100% Valposchiavo alza l'asticella. La crescita dei prodotti della gamma locale non ha finora portato a un aumento soddisfacente delle vendite, previsti nuovi controlli per assicurare sempre la qualità dell'offerta. E quindi si alza veramente questa asticella e si farà qualcosa, Orlando?
Sì, sì, è giusto. Abbiamo deciso di alzare l'asticella per fare in modo che chi ne fa parte sia cosciente e lo faccia con estrema trasparenza ed estrema sincerità. Per cui si alza l'asticella vuol dire che ci sono dei controlli più severi, questi li reclamiamo da anni, vogliamo questi controlli minuziosi. Siamo arrivati al dunque, adesso si pretende che ogni azienda generi un tot di fatturato legato a questo 100% Valposchiavo. Quindi suona tutto bene, ribadisco che non è facile, anzi diventa sempre più difficile fare parte del 100% Valposchiavo, perché i vincoli sono importanti.
E quindi tanti, insomma, se ne vanno, immagino, a questo punto,
e
perché non riescono
qualcuno se ne va.
Questo potrebbe essere effettivamente un problema, no?
E certo, anche perché non tutti saranno felici di dover alzare questa asticella, e comunque...
E magari non tutti ce la fanno, da tanti punti di vista, insomma.
Sì, ma questo non vuol dire diminuzione del fatturato.
No, no, questo no, proprio diminuzione però delle persone che fanno parte del circuito, forse?
Sì, però questo, ripeto, non vuol dire che si generi meno acquisti di prodotti 100% Valposchiavo.
Sì, 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 chiaro.
Se tu mi obblighi a comprare 1000 e non ce la faccio... Continuerò a comprare i miei 600, ma continuo a comprare i miei 600, quindi non vuol dire impoverire la zona o impoverire il concetto continua con chi lo vuol fare veramente.
Chi ci sta, cioè un concetto che noi comunque sposiamo da questo punto di vista. Cosa vedi?
Sto guardando nella nostra chat un video che ha postato Danny Rauseo.
Sì.
Lo vedo in stazione.
Sì.
Quindi proviamo a collegarci con Axel Belloni e vediamo se ha già ritrovato l'amico Danny Rauseo.
Chi lo
Axel.
Sa?
Allora, proprio come ve la ricordate, Carramba,
certo,
negli anni 90, ecco, Danny Rauseo è qui.
Buongiorno, che emozione salire sul trenino rosso, è la prima volta che ci salgo.
Allora, l'ho visto proprio come un turista alla fermata, che stava filmando, mi sta facendo vedere ovviamente che ha filmato l'arrivo del trenino, io l'ho filmato dall'altra parte e abbiamo filmato il suo arrivo, c'è stato questo ricongiungimento. Adesso ci siamo sentiti un'oretta fa in partenza da Tirano, ora, lo ripetiamo, siamo arrivati a Poschiavo, tra l'altro giusto un paio di cose che sono successe nel corso di questa
prima ora. Sì, scusami, ti blocco subito, visto che adesso sei a Poschiavo e non siete ancora ripartiti, ha voglia di gridare un po' a tutti di scendere a Poschiavo, perché tante volte non si fermano e vanno avanti fino a Pontresina, vai.
No, ma non grido, ma sai cosa ti dico? Ti dico che c'era tantissima gente che è salita a Poschiavo, vero Danny?
Sì, sì, tantissima gente che aspettava qui alla stazione e che farà una tratta più lunga della nostra.
Orlando,
mi dà tanto, se salgono a Poschiavo vuol dire che prima sono scesi a Poschiavo, giusto?
No, Orlando, vedi?
Va bene, mi sono sbagliato, ok, chiedo scusa.
Fa errore mio, scusa. No, scusate ragazzi, prego.
Allora, stavo dicendo un paio di cose che sono successe nel corso di questa prima ora di tragitto. Siamo partiti da Tirano alle 14.24. La prima cosa curiosa, visto che si parlava di elettricità anche con Alice Pedrazzini, che ho seguito diciamo i fili dell'alta tensione mentre voi parlavate di elettricità, e per ribadire un concetto che il trenino qui, il Bernina Express, ma tutta la ferrovia retica, quella della linea del Bernina, è sempre stata elettrica, non c'è mai stato il treno vapore, per intenderci, e quindi furono già agli inizi del Novecento molto innovativi da questo punto di vista. Due cose sono successe: una, a Brusio ci siamo fermati un certo momento, c'è stato anche l'annuncio del capotreno, perché ovviamente c'è un solo binario e proprio sui tornanti dove c'è il viadotto di Brusio, che è il simbolo della Valposchiavo, abbiamo dovuto attendere perché ovviamente non ci si poteva incrociare, e quindi un po' come succede in una strada a senso unico, prima o poi qualcuno va indietro. In questo caso nessuno dei due treni ovviamente è andato indietro, ma noi abbiamo dovuto aspettare l'altro treno. Altra cosa curiosa, sempre a proposito di elettricità, il sogno, diciamo, della ferrovia retica e del trenino del Bernina nasce con le forze motrici di Brusio, che iniziano a produrre elettricità all'inizio del Novecento. Ecco, la ferrovia passa proprio accanto ancora a quella centrale, la centrale di Campo Cologno, e giusto una cinquantina di metri prima o dopo, a seconda dalla direzione nella quale si va, c'è un cartello che penso sia uno dei cartelli ancora tra i primi ad essere installati, un cartello in metallo con una scritta quasi fatta a mano praticamente, che indica il confine, chiaramente il confine che non si percepisce a meno che non nel cambio di operatore telefonico e qui per trasmettere, da quando si passa da Tirano, poi si arriva a Campo Cologno e poi si sale verso il Bernina. Siamo ripartiti da Tirano, questa è una buona notizia ovviamente, pian pianino saliamo verso Alpgrüm, sempre con Danny Rauseo che sta facendo dei video, e quindi è proprio in modalità turista, no? Scherzi a parte, ovviamente siamo qui per raccontare al nostro pubblico cosa significa prendere il Bernina Express, e vi ridò la linea.
Grazie mille Axel, buon viaggio ancora a voi. Noi ci prendiamo un attimo di pausa per andare a sentirci un po' di musica e poi si torna sempre in diretta da casa Tor. Ma lo dico sempre alla grama, ho imparato.
Quindici minuti in diretta da Poschiavo, casa Tor, mentre tante persone sono già entrate anche questo pomeriggio a visitare la mostra, e questa sera alle 18 ci sarà il vernissage, dunque vi aspettiamo, ma vi consigliamo comunque di iscrivervi sul sito rsi.ch/eventi. Ma dalla Val Poschiavo noi ci trasferiamo direttamente in Val Bregaglia, dove ritroviamo la nostra inveata, a me piace tantissimo dire questa cosa, la nostra inveata speciale Alice Pedrazzini,
l'antenna.
La nostra antenna che è lì sul territorio con un ospite che adoriamo già, vero Alice?
Ma voi sapete cosa succede? La canzone diceva We Are Family, ma sapete che succede proprio questa cosa qui? Nei posti come la Val Bregaglia, tu sei a Promontonio, sei con Arnoldo Giacometti, che l'abbiamo chiamato un ex docente tra le tantissime cose che ha fatto, enciclopedia, ci piace chiamarlo, della Bregaglia, e tu pensi di essere solo con lui. Poi però incontri qualcuno, poi parli con qualcuno. Siamo qua a un tavolo che si è occupato e tutti si conoscono. Addirittura io ho detto a un ospite che tra poco vi presenterò anche, dico vieni a trovarci, non so, noi saremo qui, e lei ha detto ah ma io sono praticamente cresciuta in quella casa. Poi parlo con un'altra persona e dice ah ma io li conosco, cioè si conoscono tutti. Quindi Arnoldo, diciamo le cose come stanno: noi ci eravamo lasciati sul passo del Maloia, poi presentiamo chi ci ha raggiunto a questo tavolo. Ci eravamo lasciati sul passo del Maloia, che era molto interessante perché abbiamo scoperto che potenzialmente l'Engadina Alta avrebbe potuto essere deturpata se quel progetto, che era in ballo in che anni tra l'altro?
Negli anni 1920-25, in quegli anni, sì.
Se in quegli anni avessero davvero trasformato quel lago lì in una diga per avere l'elettricità, per avere l'energia, la corrente elettrica, fondamentalmente erano gli anni in cui si cercava di averla in tutti i modi, e invece non è andata così. Tra l'altro un fatto curioso è che i bregagliotti erano d'accordo, gli engadinesi no, guarda caso, diciamo che il paesaggio che sarebbe stato deturpato era effettivamente quello engadinese. Però c'è una cosa importante: Axel Belloni, che è sul trenino del Bernina, ci ha detto qui si sono accorti che dal passo del Bernina a scendere fino a Tirano c'era un grande dislivello, ed è così che l'elettricità si crea. anche qui gli zurichesi, l'hai detto poco fa, hanno avuto anche loro quest'idea qui per questa parte della valle, la Val Bregaglia, partendo dal Maloja.
Sì, partendo dal Maloja, e bisogna forse specificare che già tanti anni prima si cercava di fare qualcosa, non è stata solo l'idea di Zurigo di fare questo, ma si cercava di fare qualcosa, ma non si era mai andati d'accordo, no? E adesso che siamo al passo del Maloja, dobbiamo dire che vicino a Maloja c'è una diga grande di ritenzione che non produce energia e che è anche costruita dalla città di Zurigo, perché uno dei fattori molto importanti per la Bregaglia è la sicurezza in caso di alluvioni, in caso di forti piogge, eccetera. E lì proprio a Maloja c'è c'è una diga che ha solo il compito di frenare l'acqua, di fermare l'acqua, di lasciarla scorrere sotto controllo, no?
Poi c'è la diga dell'Albigna, e qua arriviamo al grande tema dell'elettricità, quando si è capito effettivamente che da lì gli impianti idroelettrici erano il futuro ed erano anche la vita di una valle, dei posti di lavoro. È da lì che è passato il grande sviluppo, il passo avanti. Che anni erano?
Sicuramente. Ormai nel 1954 la città di Zurigo ha decretato 200 milioni di franchi per costruire questi impianti e si è cominciato a costruire la diga dell'Albigna. Prima c'era già una piccola diga, no? che era anche solo di ritenzione e che adesso è incorporata in questa grande diga. E da lì dunque l'acqua, invece di scendere direttamente, sale su verso Casaccia, scende alla centrale di Löbbia e poi da Löbbia passa tutta la valle, e c'è una galleria che va da Löbbia fino sopra Castasegna e poi lì scende, e la centrale a Castasegna è tutta nella roccia, non si vede assolutamente niente, la centrale è tutta scavata nella roccia. E questa, diciamo, è la costruzione è stata fatta così, però non dobbiamo dimenticare che la Bregaglia ha anche ricevuto tanti soldi per poter costruire scuole, eccetera. Adesso al momento,
attraverso questo cambiamento.
Questo cambiamento, sì, perché oltre alla diga dell'Albigna hanno costruito anche la Val Bondasca, anche un'altra diga, no? E hanno pagato moltissimi soldi. Noi con la città di Zurigo abbiamo sempre avuto un contatto molto buono, anzi quando un gruppo di bregagliotti andava a Zurigo veniva ricevuto dal presidente della città di Zurigo di allora, no? Era veramente un onore, perché quelli che lavoravano qui partecipavano anche al coro virile o ai teatri che si facevano in valle. Erano veramente, diciamo, quasi ricevuti molto bene.
E venivano ricevuti bene perché era un grande momento, era un passaggio, l'abbiamo capito, sì.
Chiuso, eccomi qua, ecco, scusa Alice, volevo chiederti se puoi chiedere ad Arnoldo Giacometti una cosa, perché ascoltando le sue parole attraverso la tua intervista ho pensato allo sfruttamento idroelettrico in Valle Maggia e ho pensato che magari ci sono dei paragoni che possiamo fare, dei confronti che possiamo fare, soprattutto per quanto concerne le persone che sono arrivate e gli operai, una sorta di secondo paese nel paese. Immagino migliaia di persone che sono arrivate durante la costruzione degli impianti idroelettrici e volevo capire da Arnoldo se era davvero così simile alla Valle Maggia.
Io direi che il paragone con la Valle Maggia non è molto, non è del tutto, diciamo, la Valle Maggia non è uguale con la Bregaglia, perché non ha uno sbocco verso nord, invece la Val Bregaglia ha lo sbocco verso l'Engadina, non è una valle chiusa e il tutto è veramente un po' differente. Naturalmente tutti gli operai, c'erano qui circa 1000 operai ai tempi della costruzione delle forze idroelettriche, però abitavano nei paesi, abitavano all'Albigna, come si diceva prima, nelle baracche, baracche, e in altri posti anche c'erano baracche dove abitavano questi operai. Solo la domenica sera si venivano a ballare magari con la gioventù della valle, ma del resto tutta la settimana erano diciamo sulla montagna, per così dire, no?
Arnoldo ha detto i giovani, e io, guardando chi c'è attorno a questo tavolo, vedo delle persone, la nuova generazione della Val Bregaglia, che vive oggi e sente questi racconti. Un po' forse si stupisce, perché vedo che erano molto attenti, e un po' io voglia di presentarveli. Quindi io vi dico che qui al tavolo ci hanno raggiunto Michael Kirchner, ciao.
Ciao.
Forse le persone ti ricordano anche perché tu eri a capo del turismo della Val Bregaglia, l'hai lasciato per occuparti di comunicazione, di siti internet, quindi diciamo l'elettricità ha anche a che fare col tuo lavoro di oggi e lo sviluppo.
Ma sicuramente l'elettricità fa un po', è la base del lavoro che posso svolgere oggi. Noi ci occupiamo principalmente di comunicazione digitale, e chiaramente niente comunicazione digitale senza elettricità, però comunque dimostra che anche dalle valle periferiche, con l'arrivo dell'elettricità, si sono aperte tantissime porte.
E poi c'è Cinzia Fanconi, ciao.
Ciao.
Mi fa strano dirti benvenuta, perché quando sei entrata hanno detto, è stata una bella sorpresa, perché hanno detto entrambi, la moglie Eda e Arnoldo, hanno detto noi lei l'abbiamo vista che aveva 3 settimane che è entrata in questa casa. Sei la nipote? Mi hai detto no, me lo spieghi in diretta, come mai?
Praticamente sono cresciuta in questa casa, mi hanno accudito loro e naturalmente i miei genitori abitano qui vicino, ma stavo un po' qui e un po' a casa. Qui mi coccolavano, a casa c'erano le mie 3 sorelle che non mi portavano via mamma e papà, invece qui ero coccolata.
Tra l'altro coccolata, tu coccoli le persone in una capanna qua sopra, la capanna Sciora, che ha appena riaperto. Ci eravamo lasciati con Casa Svizzera, ricordo che non sapevi se avresti continuato con il tuo compagno. Avete deciso adesso se continuare, se portare avanti una capanna che, diciamo, il sentiero era stato interrotto da questa Val Bondasca che aveva ceduto in un certo senso con questa colata detritica. Ce lo dici se continuerete anche questa stagione?
Sì, saremo alla fine di giugno, saremo di nuovo in capanna per la prossima stagione, sì.
È questo che volevamo sentirci dire. Tra l'altro ascoltavi questi racconti molto attentamente. Lo sviluppo di questa valle, secondo te, ha avuto un ritardo? Stiamo sentendo che rispetto all'elettricità ha avuto un ritardo, pensando ad altri valli, anche il Moesano. Penso al treno, il Moesano l'ha avuto anche fino a un certo punto. Qui non c'è mai stato. Come giovani, non avere anche questa via di transito su rotaia, è una cosa che tu hai sentito come un problema?
No, penso che si cresce con questa realtà e ci si abitua, e magari poi c'è quel momento di gioventù dove si vuole uscire dalla valle e fa anche bene andare, ma poi si ritorna
e noi torniamo in Valposchiavo dai nostri amici che
giusto,
riprendono
però,
la linea.
Però mi fai un favore personale, Alice? Anche perché
certo che te lo faccio.
Lì con te c'è un mio vecchio amico Mickey Kirchner, che da un po' che non vedo. Eccolo lì, grande Mickey Kirchner, come
cosa
stai?
Vuoi chiedergli?
Se gioca ancora hockey, male. Giochi ancora hockey?
Gioca ancora hockey. Certe passioni non si perdono mai, eh?
Certo. Guarda che lui, Alice, è un hockeyista di quelli verissimi, che certo ha avuto a che fare con il mondo del turismo, ma in realtà lui doveva essere in nazionale di hockey, c'è poco da fare. Questo è quanto. Mi fa tanto piacere risentirti e rivederti. Salutami tutta la famiglia dopo aver fatto
Avete
un po' i cavoli nostri.
Avete sì, finito?
C'è anche mia moglie, ti saluta, Miki.
Sì, va bene. Allora riprendo io la linea, perché qui andiamo. Sono impazziti, andiamo con la musica. E poi ci ricolleghiamo. Arriviamo in Cina in auto, stop, non chiedermi la luna, tanto la
conosco. Ce l'abbiamo fatta, abbiamo ripristinato il collegamento con i viaggiatori del tempo e non solo. Sto parlando di Axel Belloni e Danny Rauseo, che sono arrivati dove? Dove siete, ragazzi?
Allora, stiamo salendo. La realtà dei fatti è che si perde un po' l'orientamento salendo, perché praticamente si vede Poschiavo un sacco di volte. È un po' come fare un passo alpino di, insomma, che si fa in macchina, soltanto che lo si fa con il treno. Si sale con dei tornanti, delle gallerie, motivo per cui ovviamente ogni tanto la linea va e viene, come comprensibile, ma è davvero un'impresa titanica. Ce ne si rende conto anche nel 2026 a percorrere appunto la linea del Bernina. Lo ricordiamo, siamo sul Bernin Express. Dopo la fermata di Poschiavo, la successiva è Alpgrüm, si sale tantissimo e Poschiavo rimane sempre sotto, con il Lago delle Prese in sottofondo, diciamo così.
Che già
in
questo momento è bellissimo, invece... da vedere, sei d'accordo? Cioè, poi qua davanti a me c'è Giorgio, che sicuramente sto tragitto l'ha fatto mille volte, e però penso che ti rimanga sempre un po' nel cuore, no? Cioè, una roba alla quale non ti abitui mai.
Sì, ogni viaggio è differente e ogni corsa è un'esperienza.
Immagino per voi che poi è la prima volta, ragazzi.
Assolutamente sì. In questo momento abbiamo perso il contatto visivo con Poschiavo, quindi stiamo andando nell'altra direzione, stiamo andando verso il Bernina, ma possiamo dirlo, ci sono delle persone che sono salite proprio Poschiavo, hanno pranzato a due passi da voi, hanno visitato la mostra dove siete voi. Bello. E loro vengono dal Parmense, vengono da Parma. Buongiorno, come si chiama?
Mi chiamo Giuliano, ciao a tutti, buongiorno.
Allora, Giuliano, con moglie e amici, immagino.
Moglie e amici, sì.
Qual era il piano di oggi?
Il piano è una gita sul treno, bellissima.
Prima volta?
La prima volta, sì, grazie.
Allora, voi siete arrivati fino a Tirano, poi a Tirano avete preso il Bernin Express, e l'obiettivo di giornata e di serata è arrivare dove?
Arrivare al Grun, fermarsi a dormire, partire la mattina il giorno dopo per arrivare a St. Moritz.
La cosa più bella e più impressionante che non si aspettava di vedere, che ha però visto nel corso di questa giornata?
Strapiombi, bellissimi.
Ecco, lo strapiombo ci ha portato via il collegamento, speriamo sì, tutto bene. Ah sì, eccoli.
Loro volevano anche salutare dei loro amici che abitano dalle nostre parti in Ticino.
Allora, facciamo fare giustamente, l'unica cosa che devo fare è fargli fare il saluto, mi sono dimenticato. Chi dobbiamo salutare, chi dovete salutare?
Dobbiamo salutare Antonella e Elio, che sono due grandissimi viaggiatori, sono italiani ma abitano in Svizzera, ma sono giro per il mondo. Ciao, ciao, ciao e buon viaggio.
E buon viaggio anche grande. Ovviamente avremo ancora un pezzettino di tragitto insieme. Giusto due numeri, poi dopo vi restituisco la linea. Tra Albula e Bernina, la tratta che stiamo facendo noi oggi, in questo momento tra l'altro siamo saliti, siamo arrivati in un pezzo piano dove la neve c'è anche abbastanza abbondante, si attraversano qualcosa come 196 viadotti e su 128 chilometri, 144 tra ponti e viadotti, è una cosa impressionante. Adesso siamo in un contesto veramente alpino, il treno finalmente, dopo aver arrancato in salita, aver fatto i tornanti, le gallerie eccetera eccetera, finalmente si può riposare anche il treno, perché siamo arrivati in pianura, con ovviamente sullo sfondo il massiccio del Bernina, le montagne del Pizpalu, tutta la meraviglia della Val Poschiavo che abbraccia poi la l'Engadina. In questo momento stiamo attraversando la stazioncina di Cavaglia che appunto attraversiamo in questo preciso istante. Allora, Danny, poi dopo vi restituiamo la linea, vedo là in fondo le cascate di ghiaccio. Prima volta per me, prima volta per te, dacci un po' l'emozione.
No, sono veramente emozionato, come diceva anche il nostro ospite poco fa. Peccato che manca la neve copiosa, abbiamo visto delle immagini anche nel documentario che abbiamo visto ieri appunto di Valerio Scheggia, con paesaggi innevati dove pulivano i binari. Qui insomma a chiazze si vede la neve, ma sarebbe stato più bello con un paesaggio innevato, ma devo dire che è affascinante la lentezza con cui si sale. È emozionante, ecco.
Bambino... Capisco, quindi quando si dica che la fortuna di poter salire a bordo di questo treno del Bernin Express, ovviamente lo ripetiamo ancora una volta, è quello con i finestroni e quello turistico, ma anche soltanto trovare, perché l'abbiamo capito ultimamente è difficile trovare un posto, soprattutto è stato durante le vacanze di Natale, trovare un posto anche a bordo della ferrovia retica su questa zona. Il Trevino Rosso era super affollato e quindi anche abbiamo sentito più volte, lo ripetiamo ancora una volta,
dei Valposchiavini che ci hanno detto siete fortunati a poter percorrere questa tratta. Diciamo un'ultima cosa, è vero che c'era parecchia gente a Tirano, è vero che tanta gente è salita a Poschiavo, ma non è neanche sovraffollato il treno, ci sono parecchi posti ancora disponibili, quindi si respira e si respira l'aria di montagna.
Eh beh, tra l'altro abbiamo sentito il bambino Daniele prima in tutto il momento emozionante. Certo, che bella questa cosa. E tra l'altro da quelle parti ci ricorda anche il nostro mitico Tato che ci sono le marmitte dei giganti, non so se l'avete già vista, ci siete già passati, ma è un'altra zona strepitosa che Giorgio conosce molto bene. Tra l'altro mi hai fatto vedere un'immagine di, immagino, quanti anni fa?
20 anni fa.
20 anni fa, dove? Descrivimela.
Questa è nella stazione di La Galp, dove il muro laterale era all'altezza del locomotore.
Mamma mia, renditi conto della neve che c'era all'epoca, era una cosa pazzesca. Le marmitte dei giganti?
Marmitte dei giganti è una, diciamo, è una scoperta da fare sicuramente. Cavaglia, fra l'altro il mio paese natio.
Ah, vedi?
E marmitte allora non c'erano ancora, non erano ancora scavate, diciamo, sì, così. C'erano sicuramente, ma non visibili come l'hanno portato ora.
Che è una roba bellissima da
una
vedere.
Una visita, vero, obbligatoria.
Certo, certo, perché effettivamente è bello il passaggio, ma andare da quelle parti, Orlando...
E da raggiungere rigorosamente in treno e non in macchina.
Ecco, sì, bravo, bravo. Qua siamo sull'overtourism che continua ad arrivare sempre più pesante, però davvero bisogna stare un pochettino più attenti a questo tipo di cose.
Io avrei una curiosità, Giorgio, ma selvatici sul percorso?
Si vedono, sì, però diciamo la ferrovia del Bernina ha una velocità media ridotta,
va piano,
diciamo 30 km orari, di modo che anche la selvaggina riesce a scappare. Sì.
Beh, questa è una bella notizia per te, no?
Ma questa è una bella notizia per me e per tutti coloro che amano, sì, vederli vivi.
Sì, non chiedermi che cosa ho mangiato mezzogiorno.
Ma non te lo chiederò mai.
Stai tranquilla. Andiamo con un brano, poi torniamo da Alice Pedrazzini.
Mi piace.
Dai, fatta, fatta, vai Tato.
Quindici e 40 minuti in diretta su Rete 1, un pomeriggio davvero movimentato quello di Rete 1, perché abbiamo tre inviati sul territorio, due ospiti in studio. Casatora Poschiavo è diventato il nostro studio e numerosi ospiti che stanno già entrando a visitare la mostra. Alle 18 ci sarà il vernissage, quindi ve lo ricordiamo, un momento importante. Ma importante momento in cui potremo anche scambiare due chiacchiere, vederci, chiacchierare appunto e soprattutto visitare la mostra. Torniamo dalla nostra Alice Pedrazzini in diretta dalla Val Bregaglia, perché lei oggi è lì, è a casa di Arnoldo Giacometti, ma ci sono anche diversi ospiti. Alice, a te la linea.
Sì, attorno a questo tavolo, tra l'altro con una tovaglia tutta ricamata, tutto curato in questa casa, e forse è tutto bellissimo, ma la parte più bella è una finestra che dà sulla valle, una visuale incredibile su Bondo, su quello che è anche la Val Bondasca, se guardo l'altra grande finestra. Da qui Arnoldo Giacometti, possiamo dirlo, ha controllato i lavori che sono stati fatti dal 2017 in poi, da quando è scesa questa colata detritica, li ha documentati, mi diceva, addirittura con dei filmati.
Sì, sì, come dicevi, qui la posizione era veramente ideale per poter seguire questa frana del cengalo, come la chiamiamo oggi. E è così che io avevo in casa, avevo un documento del 1834, dove un mio lontano parente aveva scritto a mano tutta la storia di un'alluvione grandissima a sud delle Alpi. Poi come archivista dei comuni qui avevo trovato un documento dove un militare nel 1927 aveva fatto le fotografie in bianco e nero di quello che era successo in Bregaglia. E allora ho pensato, adesso devo fare anch'io qualcosa, e ho cominciato a fotografare, e è uscito un primo libro che è stato distribuito a tutti gli abitanti della alla zona qui e anche a tutti coloro che hanno aiutato e ci hanno soccorso, e appunto da lì avanti ho continuato a fotografare tutti i lavori ormai dal 2017 fino al 2025, dove il 12 di settembre sono stati inaugurati tutti questi lavori.
Tutti questi lavori anche per tutelare il paese, tutelare la strada e permettere di far rinascere una capanna, la capanna Sciora. Si parlava di turismo anche in Valposchiavo e sentivamo che si diceva, noi attorno a questo tavolo commentavamo, si diceva è tanto di passaggio e quindi le persone magari non si fermano. Ecco, qui è rinata una forma di turismo anche per quella capanna, perché sappiamo che anche tanto turismo alpino, qua ci sono delle cattedrali di granito magnifiche da una parte, anche dall'altra parte è molto bello anche arrivare a Soglio, si può partire da Stampa, è veramente molto bello. Però io guardo Cinzia Fanconi che con il suo compagno Mauro Cortesi, tra l'altro valposchiavino, quindi si parlava di competizione, no?
Marito.
Si può andare tra l'altro in Valposchiavo adesso, prendivamo prima, c'era un po' di competizione tra le due valli, come è stato preso?
Allora, c'è sempre stata la competizione, ma c'è anche sempre stato, ci si riunisce sempre, anche la mia famiglia ha sempre fatto questo gioco, già la nonna, e quindi sì, si passa sempre da una valle all'altra.
Cosa si dice? Cosa ci si dice? No, ma tipo mia, fa il cash, sta roba chi? Oppure anche la nonna ha fatto la stessa cosa?
No, anche la nonna ha fatto la stessa cosa, sì. Ci sono, sì.
Quindi va bene anche essere Fanconi e Crameri. Voi due, questa squadra molto forte, ha deciso di prendere in mano questa capanna. È anche un modo di fermare, intercettare i turisti e portarli qui?
Allora, sicuramente sulla capanna sono arrivati tanti turisti grazie anche al nuovo sentiero. E sì, da una parte si fermavano, da una parte però andavano anche avanti. Era comunque anche un posto di passaggio la capanna, perché poi si può fare il passo del Cacciabella, che è stato risanato, e si arriva alla capanna dell'Albigna, dove poi si può continuare, arrivare alla capanna Forno e arrivare poi a Maloja. Quindi è un punto di arrivo, ma anche un punto di passaggio.
C'è Michel che mi diceva poco fa, gli dicevo effettivamente siamo di passaggio. Lui mi ha detto sì, ci sono pro e contro. Tu sei stato a capo del turismo e adesso ti occupi di comunicare, di creare anche dei siti per delle aziende. Tra l'altro Grimedia, ne abbiamo parlato nei giorni scorsi, che riunisce i media dei Grigioni, il Grigione italiano. Tu hai detto abbiamo creato anche quello, come raccontarsi, come fare, soprattutto come rendere positivo anche essere una zona di passaggio da Chiavenna all'Engadina.
Ma se riprendiamo un po' il tema iniziale dell'elettricità, vediamo che proprio un pochettino con lo sviluppo dell'elettricità, dell'implementazione dell'internet, aumento anche della velocità della rete internet, ha permesso a queste regioni periferiche effettivamente di diventare più attrattive, non solo come regioni di vacanze, ma anche come regioni un po' un pochettino di lavoro, dove si vede sempre di più, e io sono l'esempio anche, dove si può lavorare comunque anche passando anche magari anche qualche giorno di vacanza. Combinano le cose, magari non c'è più la distinzione esatta, ok adesso sono in vacanza e faccio solo quello, ma si lavora anche perché c'è la possibilità di farlo grazie proprio alla tecnologia che abbiamo adesso, e questo lo rivedo anch'io nel mio giorno, nel mio quotidiano, perché come agenzia di comunicazione digitale abbiamo l'attrezzatura necessaria per creare tutti i nostri, per esempio, siti internet alla Grimedia, e possiamo produrlo in periferia, che questo che fino a pochi anni fa non sarebbe stato possibile.
Anche perché se io penso a queste zone e penso anche al lavoro da casa o smart working, quello che è arrivato, si è sviluppato tanto con la pandemia, io penso non c'è luogo migliore di questi per lavorare. Però ci sono anche le sistemazioni, mi chiedo, per poterlo fare. Cioè, ci sono abbastanza letti o avete tanti letti freddi? Sono quello poi che può essere anche un problema.
Beh, sicuramente potrebbe essere un problema. Se parliamo di letti freddi, comunque il fatto è che dopo queste, grazie alla digitalizzazione, queste regioni diventano più accessibili, diciamo, anche proprietari di seconde case che magari si vedevano costretti a andare via per lavorare, adesso vedono la possibilità di poter tornare e poter lavorare da qua. Infatti durante il Covid si è visto benissimo che come è possibile poter lavorare anche a queste zone più periferiche, perciò sì. Dopo a livello puramente turistico, io penso che sempre più anche queste regioni vengono viste come anche regioni per scappare un pochettino dalla solito stress quotidiano lavorativo, eccetera. Perciò abbiamo un connubio, diciamo, abbastanza ideale. Io vedo molto potenziale in nelle nostre regioni.
Cinzia, parlavamo di Valposchiavo e Valbregaglia. Quando le persone ti chiedono quali sono le grandi differenze che tu vedi, immagino anche al Moesano, poi tu conosci anche il Ticino molto bene, se devi raccontare la tua valle, cosa la rende speciale, diversa magari anche, però anche i contro, se vuoi dirmeli.
Ma forse è proprio una valle dove la gente è sempre arrivata e andata, c'è sempre stato un passaggio di gente anche che abitava qui, poi andava, e quindi questo ha portato sempre le novità anche nella valle, nonostante rimane comunque una valle molto autentica, ma sempre comunque a confronto con le novità.
Con le novità, quando dicevo novità Arnold Giacometti faceva segno di sì.
Sì, le novità, dunque, cosa vogliamo dire? Le novità ce ne sono parecchie, perché adesso dobbiamo rifare i contratti con la città di Zurigo, no? E quello ci crea, diciamo, c'è qui un libro intero della nostra strategia energetica, e da qui, come ho detto già prima, noi avendo un buonissimo contatto con la città di Zurigo, cercheremo di continuare anche quando scadranno questi contratti. E bisogna dire che riceviamo circa 3 milioni di franchi e con questa
per produrre l'elettricità,
perché lasciamo produrre con i nuovi contratti si andrà dai 5 ai 9 milioni all'anno, no? Cioè che è una differenza abbastanza grande, no? E con questi soldi si possono fare tante cose, si possono anche incrementare fabbrichette in valle che possono aiutare un po', perché lo spopolamento della valle c'è, quello bisogna. Siamo 1500 abitanti, ma eravamo 1800 e adesso siamo lì sui 1450, no?
Quindi noi, con questo intervento di Arnaldo Giacometti, sono contenta di aver lasciato l'ultima parola a lui, che ci ha ospitato, che ci ha raccontato, ci ha aperto le porte della sua enciclopedia, della sua memoria, e anche grazie a Cinzia Fanconi e Michael Kirchner, che io vi saluto, e speriamo di aver ricordato anche che appunto ci sono tanti posti di lavoro, c'è tanto, e poi c'è anche l'elettricità, e poi che possiamo interpretarla come una corrente, come un'energia. Abbiamo parlato di energia, speriamo di averlo fatto con energia, e l'energia ve la mandiamo anche a voi in Valposchiavo. Tra poco.
Torniamo per quest'ultimo intervento. Per quanto ci riguarda, Lara, poi tu continuerai, è già arrivato anche Sergio Savoia, però dobbiamo andare a capire un po' com'è la situazione per quanto riguarda Axel Belloni, Danny Rauseo, che lo ricordiamo hanno fatto tutta la tratta raccontandocela del trenino del Bernina. Allora Giorgio, più o meno secondo te dove si trovano in questo momento?
Ma probabilmente sono partiti da Alpgrüm e sono direzione Ospizio Bernina, probabilmente saranno usciti dalla galleria lunga e saranno arrivati sul Lago Bianco.
Vediamo se è proprio così. Axel, ci sei?
Questo significa conoscere il proprio lavoro, aver lavorato per quasi 40 anni in quel mondo. Stiamo esattamente costeggiando il Lago Bianco.
Grande, perché vediamo, Giorgio!
Esatto, l'ospizio del Bernina davanti. Siamo risaliti da Alpgrüm, da un lago all'altro. È un panorama fantastico, ovviamente ci ripetiamo. Abbiamo visto c'è questo piccolo quadretto che è il Lac Palu, che si vede praticamente dall'Alpgrüm. Colori azzurri, quelli ovviamente del ghiaccio. C'è questo laghetto con questa isoletta e questa casupola al centro, e attorno il lago ghiacciato, l'azzurro del ghiaccio, l'azzurro delle cascate di ghiaccio, e quindi invece giustamente il Lago Bianco è tutto bianco, quasi tutto congelato. Stiamo arrivando all'ospizio del Bernina con, ovviamente, lo ripetiamo ancora una volta, il massiccio del Bernina alla nostra sinistra, e poi inizieremo la discesa, perché sconfineremo ovviamente dalla Valposchiavo verso l'Engadina e scenderemo verso l'Engadina.
3:30 dovremmo trovare il nostro ospite che ci raggiungerà da Coira, perché lui fa il capotreno, oggi era in servizio su un altro treno e noi lo raggiungeremo proprio a Pontresina. Quindi adesso comincia la discesa, vi do un aggiornamento anche meteorologico. Sì? Sull'Engadina c'è il sole e come il simbolo di San Moritz, che è il sole, il sonne in questo caso, si vede, c'è il sole azzurro, le montagne innevate là in fondo e la diga ovviamente del Lago Bianco. Quindi noi ovviamente rimaniamo qua fino alle 16:30 collegati, quando volete tirarci dentro noi ci siamo, e alle 16:30 poi l'appuntamento con il nostro ospite, quindi appuntamento a tra poco.
Ma Axel, Danny Rauseo sta bene? Ha subito le curve o è tutto a posto?
Sì, ma io...
Allora Danny, stai bene? Sì, è andato anche sì. All'indietro, io non ho usato tanto, ma mi sembra che stia bene.
Allora, sto cercando di fare il social video manager, sì. Con scarsi risultati, perché oltre a tremare già abitualmente qui si balla parecchio, ma è anche il bello perché si va da una parte all'altra del vagone, perché i finestrini, lo scenario è veramente spettacolare, vedi molte persone che saltano di qua e di là perché vogliono scattare foto, filmare, insomma. Questo è veramente un scenario affascinante, davvero, ve lo dico.
Sai,
sono emozionato.
Me lo vedo...
Occhio alla curva, eh.
Sì, occhio alla curva. Me lo vedo come un bambino, Casati,
che corre.
Sì, ma un bambino gigante col suo zainetto, tutto contento che va da una parte all'altra del trenino. Grazie ancora, ragazzi, ci rincontreremo. Giorgio, grazie ancora. Ma volevi aggiungere qualcosa?
No,
un saluto?
Grazie a voi dell'invito e buon lavoro.
Grazie ancora. Lara, tu continui?
Certo che continuo con Sergio Savoia tra pochissimo. Ancora una canzone e poi ci ritroviamo sempre in diretta su Rete 1.